Tutti, riprendiamo il ciclo sulle religioni e la salvezza che è iniziato a dicembre dell'anno scorso, del 2009, la nuova tappa delle lezioni per una ricerca civile che è stata ideata e iniziata da Don Antonio Balletto. Questo ciclo, ricordo, è stato organizzato dalla Fondazione Palazzo Ducale, Fondazione Cultura Palazzo Ducale, Genova Palazzo Ducale, insieme al Centro Studi Antonio Balletto, che cerca di valorizzare in qualche modo il lascito intellettuale, spirituale di Don Balletto, che è stato nostro amico, amico di tanti qui di noi e maestro di parecchi di noi. Che ha cercato con questo ciclo di offrire alla città un'occasione di riflettere, di pensare su un tema fondamentale che permette anche di conoscere, trattato in questa chiave pluridisciplinare o comunque interreligiosa attraverso un confronto tra le religioni, permette di conoscere anche altre tradizioni, conoscere diciamo dalla problematica interna che è quella comune alle diverse tradizioni religiose e rispetto alla quale poi queste tradizioni anche si differenziano in punti notevoli, come anche sentiremo questa sera. Prima di presentare il relatore, ricordo qui, dato che c'è stata la pausa di un mese, e non solo l'appuntamento della prossima settimana, del giorno 26, in cui il professor Mauro Pesce dell'Università di Bologna parlerà sulla salvezza nel cristianesimo, ma poi gli ultimi due appuntamenti di febbraio, che sono la lezione sulla salvezza nell'Islam del professor Scarabel dell'Università Ca' Foscari di Venezia, e poi quella lezione del 24 febbraio, lezione della professoressa Roberta De Monticelli dell'Università San Raffaele di Milano. Poi annuncio anche questa sera, è una novità, una ripresa del tema di questo ciclo che è nato sempre da un raccordo interno tra il Centro Studi Antonio Balletto e la Fondazione Cultura, una ripresa che ci sarà il giorno 10 marzo alle ore 17:30 e verrà a parlare sul tema della salvezza, in particolare il titolo è Salvezza da che cosa, salvezza per chi, il Don Carlo Bianchi, che è il padre, Enzo Bianchi, che è il priore della comunità religiosa di Bose. E questa è un'occasione importante, ci permetterà di ritornare sul tema della salvezza, certo dalla prospettiva che è cristiana, padre Enzo Bianchi è un padre cattolico, ma è anche l'iniziatore di un'esperienza ecumenica, interconfessionale, di una comunità di ricerca spirituale proprio aperta anche al confronto con altre tradizioni religiose, non solo cristiane. Stasera siamo qui per ascoltare la parola di un esperto sull'induismo, un grande esperto sull'induismo, uno dei massimi esperti in Italia, non solo, sull'induismo, che è il professor Stefano Piano, che insegna all'Università di Torino, ha insegnato per molti anni, insegna e continua a insegnare all'Università di Torino, ma ha anche insegnato qualche decennio fa, per diversi anni, nel nostro Ateneo, ha insegnato sanscrito, se non sbaglio, insegnava sanscrito nel nostro Ateneo, quando eravamo tutti un po' più giovani. E il professor Stefano Piano è un grande specialista, è partito da studi particolari su alcuni momenti della letteratura del continente indiano, diciamo così, su alcuni aspetti particolari, e poi si è allargato il suo interesse e ha trattato temi più vasti, come innanzitutto quella di una tradizione particolare che adesso noi non potremmo tenere forse presente in maniera particolare, cioè quella dei Sikh, che sono un'altra comunità religiosa nata molto più tardi, insomma, nell'alveo del continente indiano, ma che ha pubblicato tra l'altro una nuova edizione italiana del Bhagavad Gita, che è uno dei più grandi documenti della letteratura religiosa, ma è un poema, insomma, un poemetto insomma, all'interno di un poema più grande, che è uno dei documenti più importanti anche della spiritualità indiana, e poi molti altri libri. Io ricordo solo quelli che mi sembrano i principali rispetto al tema della lezione di questa sera: il Sanatana Dharma, incontro con l'induismo, uscito dalle edizioni San Paolo, tradotto anche in altre lingue, poi altri libri come l'enciclopedia dello yoga, il dizionario dell'induismo, ma soprattutto i contributi alla storia delle religioni, diversi capitoli sull'induismo nella storia delle religioni diretta da Giovanni Filoramo, e quindi anche al volume l'induismo, che mi sembra raccoglie un po' tutti questi contributi che danno un quadro generale della tradizione induistica. Poi altri volumi sono la letteratura dell'India, il lessico elementare dell'induismo, primo incontro con l'India, poi lineamenti di storia culturale dell'India antica, per arrivare a un libro un po' più recente che è Luogo dei morti, fisici, rituali e metafisici nelle tradizioni religiose dell'India, che è uscito nel 2005. Quindi abbiamo davanti uno studioso che si è occupato di letteratura indiana sotto diversi aspetti, di letteratura del continente indiano sotto vari aspetti, dall'antichità al giorno d'oggi, e anche in particolare della tradizione religiosa del continente indiano, non solo induista, ma insomma tra l'altro anche di quella induista. Quindi con grande piacere do la parola senz'altro al professor Stefano Piano, ringraziandolo di essere intervenuto fra di noi.
Questo ti spiace, se lo sposto un po'. Vedo meglio. Buonasera a tutti, ringrazio il collega professor Cuni per le parole che ha detto su di me, e ringrazio tutto il pubblico che vedo numeroso, e non nascondo una mia qualche commozione nel rivolgermi a delle persone in questa città che ho frequentato peraltro di corsa sempre, no? Stazione Principe, via Balbi 4, avanti e indietro per ben 12 anni, fino al 1983, quando sono rientrato poi all'Università di Torino. E questa è la prima conferenza che tengo nella città di Genova. E mi fa quindi molto piacere. Ebbene, che cosa cerca l'uomo su questa terra? L'uomo cerca la felicità. La cerca in molti modi. Molto spesso si illude di poterla trovare nelle cose e nelle altre persone di questo mondo, di questa vita. Ma la tradizione indiana, fin dalle origini più antiche, e mi riferisco al mondo del Veda, dell'antica sapienza, e in particolare all'ultimo libro del Veda, cioè alle Upanishad, il pensiero indiano, ripeto, aveva fin da quell'epoca le idee estremamente chiare. E a questo proposito vi leggo un breve passo. Ho portato qua questi fogli perché ho riportato qui dei passi da leggere, ecco, ma altrimenti preferisco parlare a braccio. Ma un breve passo della Chandogya Upanishad 7.23.24, in una mia traduzione: in verità l'infinito è la felicità. Non c'è felicità nel finito, solo l'infinito è la felicità. Ma bisogna voler conoscere l'infinito. Là dove null'altro si vede, null'altro si ode, null'altro si conosce, quello è l'infinito. Là dove si vede qualche altra cosa, si ode qualche altra cosa, si conosce qualche altra cosa, quello è il finito. Quel che è infinito è immortale, mentre ciò che è finito è mortale. Allora la felicità è un'esperienza metafisica, un'esperienza indicibile di pace, di verità, di essere coscienza, beatitudine, Sacchidananda, vero? Quello stato indefinibile al quale l'India tradizionale ha dato il nome di moksha, la liberazione, oppure anche di nirvana, la fine del respiro, la fine dell'ultimo respiro, dopo una molteplicità di esistenze. Ebbene, questa esperienza ultima, dunque, della felicità nell'infinito si configura anche come un'esperienza di libertà. Se riflettiamo un poco sul punto di vista dell'India, ci accorgiamo però, specialmente confrontandolo con la nostra cultura, le nostre tendenze, che quando si parla di libertà non si intende tanto libertà di. Sono innumerevoli le libertà di. Libertà di fare quello che ci piace, libertà di camminare senza essere importunati per le strade delle nostre città, libertà di votare, libertà di... Hanno fatto anche il partito delle libertà, inteso in questo senso. Ma nel contesto dell'India non si tratta di libertà di, quanto piuttosto di libertà da. Da che cosa? Proprio da tutto ciò che siamo abituati a considerare come vero e come reale, e che invece vero e reale non è. Cioè da questo mondo, da questa vita, dalle nostre amicizie, dai nostri possedimenti, dai nostri averi, dal nostro potere, da tutto ciò che ci lega a questa vita. Quindi libertà da questa vita, da questa esperienza, un'esperienza alla quale ciascuno si sente fortemente legato, ma che in se stessa non è niente più che falsità e inganno. È un'esperienza che nasce dal desiderio. Il desiderio che induce ad agire. L'uomo desidera. E per procurarsi l'oggetto o gli oggetti di questo suo desiderio agisce, ma il suo agire lo lega, lo vincola con un legame che non si può eliminare. Ogni azione porta infatti con sé un frutto implicito, dicono i testi indiani, una conseguenza implicita nell'agire. Che sia esso buono da un punto di vista morale o cattivo, no? Il nostro agire. E questi effetti dell'azione si proiettano e si accumulano a costituire quello che è chiamato il karman di ciascuno. Karman è una parola che vuol dire semplicemente azione. Il karman di ciascuno. E proprio da questo fatto, siccome questa potenzialità legata all'azione, passata, presente, futura, diventa automaticamente causa di un perenne ritorno nella vita, perché se un uomo non riesce a realizzare tutti gli obiettivi delle sue azioni in questa vita, necessariamente dovrà farlo in un'altra. Di qui nasce quindi l'idea del punarjanman, del nascere di nuovo, e della punarmrityu, del morire di nuovo. Quell'esperienza di rinascita e rimorte alla quale si dà il nome di samsara. Il samsara è questo mondo, è quella corrente, no? Quella grande fiumana, come accade in India quando i grandi fiumi sono gonfiati dai monsoni, quella grande fiumana in cui scorrono senza fine le vite di ciascun uomo e di ciascuna donna per rinnovarsi continuamente. Ora, le dottrine di Karman e di Samsara, per quanto riguarda il punto di vista dell'India, non sono dogmi di fede, non sono principi in cui bisogna credere, sono semplicemente considerati come dati di fatto e hanno la medesima validità che ha dal punto di vista gnoseologico l'esperienza diretta, no? Pratyaksha. Pratyaksha è l'esperienza diretta, avere qualcosa davanti agli occhi. Per cui nessun indiano metterà mai in dubbio questa norma dell'azione che vincola alla rinascita e delle vite che si perpetuano indefinitamente nel samsara. Pochissimi, rarissimi sono quelli che si salvano. Questa è una prima cosa da precisare. Pochissimi e rarissimi. E sono di solito quelli che sono riusciti a realizzare una rinuncia totale alla vita. Si tratta di un'esperienza quindi che è concepita come dolorosa. Di qui la parola dukkha, che io preferirei tradurre con l'italiano disagio. È un'esperienza di disagio. Il morfema ka, no? È un suono, insomma, che non ha significato e assume significato se si mette un prefisso positivo o negativo. Quindi sukha è un'esperienza piacevole, dukkha è un'esperienza dolorosa. Il dukkha sta al centro, per esempio, della riflessione del buddismo, di cui avete già sentito parlare, ma sta al centro anche della riflessione del cosiddetto induismo, o perlomeno di quelle scuole che in seno all'induismo sono state sempre proiettate verso un fine ultraterreno, le scuole dello yoga. Questa esperienza della vita è un'esperienza di disagio perché è legata alla transitorietà. Tutto inesorabilmente passa. Anche i piaceri di cui ci sembra di poter godere ogni tanto nella vita si trasformano in un'esperienza di disagio perché non durano per sempre, ahimè, finiscono, no? Inesorabilmente. E quindi la realtà caratterizzata dalla transitorietà è di per sé stessa causa di questo disagio esistenziale. Cioè di trovarci immersi in una realtà esistenziale che, fra l'altro, aggiunse il Buddha, e questo già l'avete sentito, no? è anche priva di un fondamento duraturo. No, non c'è una realtà sotto questa apparenza, c'è solo la vacuità del nostro essere. Ora, nella tradizione hindu, invece, il nostro essere, anche nel tempo e nello spazio, non è vuoto di sostanza. A questa idea buddista della vacuità, la tradizione hindu, se mi consente di semplificare, perché tutti ormai sapranno che il cosiddetto induismo è un fascio di dottrine, di tradizioni bene o male tenuto insieme da un'ortoprassi. Ecco. E di conseguenza non si può parlare generalizzando se non a rischio di essere imprecisi. Ma se si può generalizzare, ecco, l'esperienza di salvezza quindi si configura in India come un'esperienza di rinuncia. Fin dall'epoca più antica, la vita, almeno quella dei nobili, della componente nobile della società indiana, gli Arya, quelli che provenivano forse, chissà, dall'Europa, o forse chissà da dove, ma grazie ai quali c'è questa stretta parentela linguistica e, se vogliamo, anche un poco culturale con certe realtà fra certe realtà dell'Europa e certe dell'India. Quindi sono i nostri cugini vicini, insomma, gli indiani. Allora, la vita dei nobili della società era suddivisa in stadi. C'era uno stadio, diciamo così, dell'apprendimento religioso, come un tempo si usava da noi, si andava in seminario per fare le scuole. Molti poi non diventavano sacerdoti, si ritiravano dal seminario, ma intanto avevano studiato qualcosa fino a un certo livello. E quindi qui si apprendevano i testi sacri, si imparava il senso profondo della tradizione. Poi, alla fine di questo periodo di apprendistato religioso, si rientrava nella propria famiglia, ma soltanto per prendere moglie. La moglie la si trovava già preconfezionata, pronta, come accade ancora oggi in India, e per prendere moglie, quindi per farsi una famiglia e fare vita di capo di famiglia. Quindi esperienza domestica di capofamiglia. E in questo periodo ci si dedicava anche, dal punto di vista religioso, a tutti gli atti rituali, ai sacrifici, per compiere i quali occorreva essere capofamiglia. Non poteva un monaco compiere degli atti rituali e i sacrifici. Poi c'era un periodo di ritiro. In genere questo ritiro è visualizzato nelle selve, nelle foreste, perché le foreste sono sempre concepite come luogo di meditazione, di tranquillità, di pace, mentre invece del non agire, no? Mentre invece il villaggio, la città, insomma, il contesto in cui si vive è il luogo dell'azione, al contrario. E quindi c'era un periodo di ritiro. Alla fine di questo periodo di ritiro, il monaco, possiamo dire, che si era ritirato in questo modo, abbandonava anche la moglie, se ancora era in vita, e si dedicava alla completa rinuncia, il sannyasa. Il sannyasa è la completa rinuncia alla vita. Da allora viveva una vita di monaco itinerante, una vita errabonda, vivendo di elemosine, elemosinando quindi ogni giorno il proprio cibo, senza nessun possesso. C'è un romanzo contemporaneo che descrive molto bene il passaggio in questa vita, il Sannyasa, no? Uno dei grandi romanzi della letteratura anglo-indiana, che oggi è considerata una delle migliori letterature anglofone del nostro pianeta. E è un romanzo di Sudhir Kakar che si intitola Estasi e si descrive a un certo punto il rito di ingresso nel sannyasa di una persona, di un personaggio. Ed è descritto, come di fatto è sentito nel contesto della società hindu, come un rito funebre, in cui quello che viene bruciato è la vita della persona che entra nel sannyasa. Simbolicamente su una pira funebre si collocano i suoi possessi, le sue ultime cose, i suoi vestiti, no? Tutto ciò che egli ancora aveva, e si dà fuoco a questa pira funebre. E poi la persona gira attorno per 3 volte e da quel momento per il mondo è morto. È un morto che cammina, è un morto che chiede l'elemosina. Ancora oggi, ormai siamo nel XXI secolo, ma ve lo posso dire perché ho fatto questa esperienza in molti villaggi dell'India, dove si conserva l'India tradizionale, e se si chiede, ma il tale che è diventato un santone, no, non viveva in questo villaggio? E la gente risponde, si chiede dove sta ora, no? Ma la gente vi risponde, il suo funerale l'abbiamo fatto 5-6 anni fa. Il suo funerale è morto, vero? Quindi una morte alla vita, insomma. Se non si diventa un morto che cammina, non c'è nessuna speranza di salvezza. Se questo è il fine, la salvezza come proiezione verso qualche cosa di diverso dall'esperienza di questa vita caratterizzata, ripeto, da due confini ben precisi, quelli dello spazio e del tempo. Al di là dello spazio e del tempo c'è l'esperienza dell'eternità, dell'infinito di cui dicevamo in apertura. Ricordo qui in una parentetica, no? Ciò che mi diceva qualche tempo fa il mio amico Raymond Panikkar, che è un grande filosofo indo-catalano, perché la madre era catalana e il papà indù, ecco, anzi era un bramano, e lui è un prete cattolico, ecco, e ha oltre 90 anni, ma ogni tanto ci vediamo ancora. E mi esprimevo certi miei dubbi, no, su certi aspetti di come è vista l'eternità, no, dal punto di vista di un cattolico così anche praticante ma non molto studioso della propria religione. E lui, sorridendo, mi disse: ma Stefano, ricordati sempre che l'eternità non è un tempo molto lungo. E io questa frase, cioè, me la ripeto sempre, no? L'eternità non è un tempo molto lungo e non è neanche un tempo molto breve. È inutile tentare di misurarla usando come categoria il tempo. Allora, l'altra esperienza a cui vi alludevo è l'esperienza dello yoga. Perché yoga è una parola che include in sé, anche etimologicamente, lo strumento e il fine di una ricerca spirituale. Naturalmente, se si parla di salvezza, si parla di una ricerca spirituale. Ci può essere anche una spiritualità laica, parlo del nostro contesto. Io non escludo che ci possa essere una spiritualità laica, senza riferimento a una teologia ben precisa o una visione teistica della realtà. E lo yoga è anche questo, è anche possibile in questo senso. La parola yoga deriva da una parola latina che è iugum, non deriva, è la medesima parola, insomma, è l'esito orientale della parola latina iugum, che è il gioco. E quindi lo yoga vuol dire disciplina del corpo e della mente, tenere sotto controllo il corpo e la mente con un obiettivo più alto, no? E l'obiettivo più alto è espresso ancora dalla parola yoga, perché yoga è anche il latino unio, l'italiano unire, unione. E allora il fine dello yoga, il cui strumento è la disciplina del corpo e della mente, è l'unione con chi? Con tutto l'essere, con tutta la realtà, o se si è credenti in una figura di divinità personale, con questa figura di divinità personale. Unione con l'essere divino, quindi. Quindi fin dall'antichità più remota, l'India, e alludo ancora al contesto delle Upanishad, dove tutto ciò che vi sto per dire e ciò che vi ho già detto si trova già in nuce. Fin dalla più remota antichità l'India ha elaborato una dottrina che individua tre vie per conseguire la salvezza. Queste vie si chiamano Marga, Marga vuol dire strada, via, e sono la via dell'azione, il karma Marga, perché anche la via dell'azione può condurre alla salvezza. Poi c'è Jnana Marga, la gnosi, o Jnana Marga, la via della conoscenza, dove conoscenza non deve essere intesa come noi intendiamo sapere tante cose, no? Ah, beh, questo è un professore, saprà tante cose. Magari questo professore non possiede la conoscenza, perché la conoscenza è la consapevolezza dell'ultima realtà. Questo è Jnana Marga. E poi c'è la terza via, terza solo perché in ordine, come dire, cronologiche sono state scoperte in questo senso, insomma, ma sono tutte e tre contemporaneamente valide. Terza via è la via della Bhakti, il Bhakti Marga, cioè la via della devozione amorosa, della partecipazione intima della realtà divina. Dio, l'uomo ama Dio e Dio rende l'uomo partecipe della sua natura e a sua volta ama l'uomo. Quindi c'è questo rapporto intimo di amore fra l'uomo e la divinità, che è la strada della Bhakti, che in nuce già è enunciata nelle Upanishad, in quelle poche Upanishad teiste che fanno riferimento a Vishnu oppure a Shiva quando parlano di salvezza. Ora, la via dell'azione è presto detta. Nella fase più antica della religiosità hindu, l'azione per eccellenza era il rito sacrificale. Karman era il sacrificio del Veda. Un sacrificio non cruento, ma in cui erano sacrificate anche vittime animali, offerte alle divinità, le divinità erano invitate a cibarsi di queste vittime animali, le carni erano fatte bollire, bollite, gli animali erano uccisi per soffocamento. A cibarsi, è vero, di queste vittime, dopodiché tutti i partecipanti al rito sacrificale si cibavano degli avanzi del pasto divino. E questo è ancora oggi la motivazione intrinseca del fatto per cui gli indiani sono così aperti verso l'ospitalità. Oserei dire che sono continuamente a caccia di un ospite. Perché? Perché l'ospite ricevuto adeguatamente in casa propria svolge la funzione della divinità a cui si offrono le primizie del pasto della famiglia per poi cibarsi dei resti, degli avanzi del pasto di quel Dio che è l'ospite. Quindi vedete come ancora nei comportamenti direi interpersonali osservabili nel XXI secolo esiste ancora questa visione che risale all'epoca vedica. Il resto è fondamentale nella cultura indiana. La vita è un continuo ripetersi, ma come la vita dell'uomo anche la vita dell'universo. E la vita dell'universo può ricominciare perché c'è un resto. Se non ci fosse un resto non potrebbe. E il resto cos'è? È rappresentato da quel serpente cosmico che sta con le sue spire sulle acque che rappresentano il caos primordiale. E sulle spire del serpente cosmico c'è il dio Vishnu che dorme. E quando il dio Vishnu dorme il mondo non c'è. Ecco. Però quel resto rappresentato dal serpente Shesha è garanzia della continuità, perché a un certo punto Vishnu si sveglia perché la dea, che rappresenta il suo sonno, Yoga Nidra, esce dai suoi occhi. Allora Vishnu si sveglia e dal suo ombelico nasce lo stelo di un fiore di loto, e nel fiore di loto appare colui che si è autogenerato, Brahma, no? Che ha quattro teste e con le sue quattro bocche, dirette nei quattro punti cardinali, comincia a recitare i Veda. E i Veda sono parola creatrice, e allora il mondo comincia ad apparire. Ecco, questo senso del resto, no? Il rito sacrificale e così via. Questo è Karman, ma è Karman anche qualunque altra azione. Fino al Karma Yoga, che viene presentato in modo speciale dalla Bhagavad Gita, che è un testo che costituisce una parte di una sezione del grande poema, il Mahabharata, di oltre 100.000 quartine. Quindi è un grande poema, se lo paragoniamo all'Iliade e all'Odissea. Allora, la Bhagavad Gita parla di quel rito sacrificale che è il compimento del proprio dovere. Ecco un altro modo di vedere l'azione, il compimento del proprio dovere. Cioè, secondo il pensiero indiano, c'è una norma che agisce a livello universale ma anche a livello individuale. Questa norma si chiama Dharma ed è una norma eterna. Anche Dio, se esiste, non la può cambiare. Anche Dio, se esiste, deve attenersi al Dharma. Ogni azione dell'uomo deve essere ispirata a questo principio di ordine, contrapposto al disordine, a questa norma, no? Che è sottesa a tutte le cose, a tutti i fenomeni. Allora, esiste un aspetto universale del Dharma, ma anche un aspetto particolare del Dharma. E l'aspetto particolare è il dovere proprio di ciascuno. L'aspetto generale del Dharma dice, per esempio, non si deve uccidere. La ahimsa, il principio dell'astenersi dal nuocere in modo assoluto. Ma se una persona è un principe cui compete la difesa della società di cui fa parte, allora il dovere peculiare di questo principe è proprio quello di combattere e quindi di uccidere. E allora, quando questo attrito si verifica fra la norma universale e la norma peculiare di ciascuno, quest'ultima ha il sopravvento. Ed è tutto il tema della Bhagavad Gita, in cui Krishna, che è avatara di Vishnu, presenza di Dio sulla terra, convince Arjuna, il quale era preso da un dubbio, il dubbio è grave, allontana dalla salvezza, era preso da un dubbio, e allora Krishna convince Arjuna che il suo dovere è combattere, anche se nelle file nemiche Arjuna vede dei maestri venerandi, degli amici, dei parenti, li dovrà uccidere, perché questo è il suo dovere. Tanto, dice Krishna, sono già morti, perché la ragione della loro morte non è la mano del guerriero che li uccide, ma è un'altra, molto più semplice, è la loro nascita. È la loro nascita. E continuamente la divinità suprema emette dalle sue bocche, nella grande visione di Krishna della Bhagavad Gita, un torrente in piena di guerrieri che nascono e muoiono continuamente, no? Ecco, perché un istante a livello di Dio sono milioni di anni per gli uomini. Brevemente, per dire cos'è la via dell'azione. La seconda via è quella della conoscenza consapevolezza. Ghyano, vijnana. E qui le Upanishad dettano il fondamento di questa dottrina, perché affermano che c'è un'unica realtà, al di sotto di tutti i fenomeni, c'è un'unica realtà, un'unica grande realtà che è di carattere spirituale. Vedete, qui l'India parte da un punto di vista diverso dal nostro. Noi affermiamo che c'è una sola verità e ciascuno afferma di possederla in qualche modo, no? La Chiesa Cattolica dice la sola verità è quella che io predico. Un altro contesto religioso dirà esattamente la stessa cosa. E che ci sono molte realtà diverse, no? C'è una realtà sociale italiana, tedesca, russa, o una realtà religiosa cristiana, buddista, o una realtà che è l'ateismo, eccetera, no? Mentre invece l'India afferma con forza che ci sono molte verità, ma che c'è un'unica realtà. Un'unica realtà. E questa realtà, come si fa a scoprirla? Ebbene, le Upanishad ci aiutano con delle parabole. E ne ho riportato qui qualcuna, ma ve ne voglio leggere solo un piccolo pezzetto. C'è una situazione descritta dalla Chandogya Upanishad in cui un ragazzo che si chiama Shvetaketu ha finito quel suo periodo di apprendistato religioso di cui vi dicevo, no? Ha finito il seminario, insomma, torna a casa e il padre gli chiede: cosa ti hanno insegnato? E lui dice: tutto quello che gli hanno insegnato, mi hanno insegnato a imparare a memoria tutti i testi sacri, a compiere i riti, tutto, insomma tutto ciò che gli è stato insegnato. E il padre lo guarda e dice: stupito, ma non ti hanno insegnato proprio nulla. Dice: oh, che diavolo, no? E allora il ragazzo dice al padre: ma allora insegnami tu. E il padre gli risponde: eh sì, ti insegnerò io. Prendo uno dei suoi insegnamenti. Il padre prende la parola e dice: se qualcuno, o mio caro, colpisse quel grande albero qui alla radice, esso continuerebbe a vivere, pur gocciolando la linfa. Se qualcuno lo colpisse nel tronco, egualmente continuerebbe a vivere, pur perdendo la linfa. Se qualcuno lo colpisse in cima, egualmente continuerebbe a vivere, pur perdendo la linfa. Compenetrato dall'Atman, immerso nella vita, bevendo i succhi della terra, esso permane nella felicità. Quando però la vita abbandona un ramo, esso si secca. Un secondo ramo, esso ugualmente si secca. Un terzo ramo, esso anche si secca. E allorché la vita, cioè la linfa, abbandona tutto l'albero, esso si secca completamente. Egualmente, mio caro, sappi ciò. In verità, allorché un essere è abbandonato dall'anima vivente, esso non vive più e muore. Ogni cosa è animata da quell'essenza sottile. Essa è l'unica realtà. Essa è l'Atman, e tu stesso, o Shvetaketu, sei quello. Tat Tvam Asi. Tu sei quello. Tu sei quello e tu sei salvo se ottieni questa conoscenza, quella di essere convinto che c'è una realtà più vera di quella che vedo con i miei occhi, che tocco con le mie mani, che sento con le mie orecchie, no? Perché i sensi sono ingannevoli e ci trasmettono soltanto qualche cosa che appartiene alla transitorietà del divenire. Ma se tu sai andare oltre e acquisti la consapevolezza della tua essenza come realtà spirituale e eterna, allora tu sei quello e allora tu non muori. Non muori più. Purché tu ti identifichi già prima di morire, no? Ti identifichi con quella realtà che non muore. E quindi il tuo corpo è un mero accidente. Quando raggiungi la morte, semplicemente sei tu stesso che lasci cadere il tuo corpo, perché sia bruciato e si dissolva negli elementi della natura, così come lo spirito, come una persona, lascerebbe cadere i vestiti vecchi per procurarsi un vestito nuovo. Il corpo è soltanto un vestito dello spirito, e chi ha questa consapevolezza può conseguire la salvezza. Ma ora passiamo alla terza via. La terza via è quella dell'amore, la bhakti. Amore è partecipazione, perché la radice bhakti vuol dire partecipare, ma con una partecipazione così intensa come accade, per esempio, fra la persona e il cibo che mangia. Per cui il cibo che mangia diventa in qualche modo la persona, no? E qui ricordo, per chi avesse fatto qualche lettura, la mistica del cibo della Taittiriya Upanishad, e nelle Upanishad ci sono molte cose belle. Se uno vuol cominciare a conoscere l'India, la cosa migliore è leggere le Upanishad. Ci sono in almeno due traduzioni italiane, una di Pio Filippani Ronconi e l'altra di Carlo Della Casa, e la Bhagavad Gita c'è anche quella, una traduzione l'ho fatta io, mi permetto di dire che la trovo più meditata di altre, ma comunque ce n'è anche un'altra valida di Raniero Gnoli, pubblicata nella Burr, e quindi molto accessibile. Allora, la via appunto della Bhakti. È la Bhagavad Gita il primo testo che rende molto popolare questa strada dell'amore, della Bhakti. Ne parlano già le Upanishad, però soltanto dopo l'annuncio da parte di Krishna nella Bhagavad Gita, quindi quella sorta di testo che è considerato, direi, alla stregua di un Vangelo, no? Un po' da tutti gli indù, e che Gandhi amava portarsi in una delle due tasche, no? Perché nell'altra aveva proprio il Vangelo cristiano. Gandhi aveva un atteggiamento molto particolare nei confronti delle religioni, no? Dice: ah, tu mi dici che qui non posso entrare perché non sono musulmano? Ma io sono un musulmano. Poi qualche giorno dopo arriva: tu mi dici che qua non posso entrare perché è riservato ai cristiani? Ma io sono cristiano. E qua uguale per gli indù, uguale per tutte le altre religioni, no? E dice, ecco, la capacità di Gandhi di provocare era straordinaria, l'ha esercitata nei confronti del governo inglese con grande successo. Ma tornando alla nostra via, dunque si diffonde a livello popolare grazie ai grandi poemi epici, proprio gli Itihasa, cioè il Mahabharata, il Ramayana, queste grandissime epopee a cui ho accennato, e poi coi Purana, i testi antichi, ma diventa veramente un movimento popolare prima al sud dell'India, nell'India dell'estremo sud, nell'India dravidica, che parla addirittura lingue di una famiglia linguistica completamente diversa da quella delle lingue del nord, che invece sono strette parenti dell'italiano, eccetera. Ora, nell'India del sud si afferma già fra il V e il VII secolo il movimento degli Alvar. E gli Alvar erano dei cantori pieni di devozione del divino, ecco, ed esprimevano in questi loro canti l'amore per la divinità. I loro canti sono redatti in lingua tamil, che è una delle lingue del sud dell'India, e sono bellissimi. C'è una traduzione italiana che pubblicò a suo tempo la UTET nei suoi classici. Non so poi se è stata ristampata da qualche parte. Poi la Bhakti si diffonde anche al nord, soprattutto nell'epoca del Medioevo indiano, che comincia subito dopo l'epoca classica, no? Fra il VI e il VII secolo, e va avanti fino alle soglie dell'età moderna. Ecco. E nel Medioevo medioevo indiano, nell'India del nord, si diffonde la Bhakti, il movimento appunto dell'amore per Dio e di Dio, no? In due scuole, una chiamata Nirguna e l'altra Saguna. Che cosa vuol dire? La Bhakti Nirguna venerava una divinità priva di attributi, di qualificazioni di qualunque tipo, priva di un nome, di cui non si può dire nulla, assimilabile all'Atman, Brahman, appunto, delle Upanishad, che è la vera realtà, ma di cui non si può conoscere nulla, perché è indicibile e non è esprimibile con le parole. E l'altra, la corrente invece Saguna, la corrente Saguna che invece esprime proprio la tendenza dell'amore verso una figura divina personale alla quale il devoto si affida con tutto se stesso. E qui facciamo riferimento, per quanto riguarda la Bhakti Nirguna, a tutto il movimento dei Sant dell'India del Medioevo, e in particolare a Kabir e a Nanak fra il XIV e il XVI secolo, no? E invece per quanto riguarda la Bhakti Saguna, bisogna far riferimento ai Bhakti Sutra, redatti forse verso il 1000, e poi questa Bhakti Saguna si divide in due branche, la Ram Bhakti e la Krishna Bhakti, a seconda che l'oggetto del proprio amore sia Rama o Krishna. I due principali avatara, cioè discese terrene di Vishnu. Gli avatara sono presenze di Vishnu sulla terra, che sono ciascuno, sia Rama che Krishna, sono totalmente uomo e totalmente Dio. Purna avatar. Quindi c'è qualche cosa che avvicina molto, anche si avvicina, pur mutatis mutandis, naturalmente, alla nostra idea di incarnazione. Ora, la Krishna Bhakti e la Rama Bhakti si sono affermate, dunque la Rama Bhakti attraverso la figura di Ramananda, poi Tulsidas, la Krishna Bhakti con Jaidev, Nyandev, Namdev, fino a Mirabai, Tukaram, eccetera, passando per opere come il Gita Govinda, no? Il pastore cantato nei canti di devozione. Oggi la Krishna Bhakti è ancora molto viva in un santuario del Maharashtra, a Pandharpur. E ci sono andato a Pandharpur, ho visitato anche il tempio di Krishna a Pandharpur, e ho fatto tantissimi viaggi naturalmente in India, e lì ho fatto la parte del pellegrino, fa i pellegrini, no? Completando la mia visita proprio davanti al Sanctum, dove è l'icona del Dio di Krishna, e facendo la parte anche della persona buffa, no? Che assume atteggiamenti ridicoli, fa delle linguacce, no? Si deforma il volto con le dita, la bocca, gli occhi, no? Per far divertire Krishna, che si trova nel sanctum. Ecco, bisogna avere tutti gli atteggiamenti tipici del desiderio e dell'amore umano e utilizzarli nei confronti della divinità. Ci sono aspetti che possono apparire a prima vista buffi, ma bisogna conoscerne intrinsecamente il senso. Ecco, venendo un pochino più in dettaglio sulla Bhakti, io mi sono un po' documentato e ho visto che i testi tendono a individuare nove caratteristiche, o se vogliamo nove livelli della Bhakti. Ve li enuncio soltanto con qualche breve commento, no? Parlano da sé in qualche modo. Il primo livello è Shravana, l'ascolto. L'ascolto di che cosa? L'ascolto di qualcuno che canta le lodi del Signore, di qualche inno dei suoi mille nomi, per ogni figura divina della Bhakti, la tradizione hindu ha elaborato un inno dei mille nomi. Li ho studiati un po', li ho fatti studiare da una mia allieva, mille nomi non solo delle divinità principali, ma anche delle divinità secondarie, delle divinità femminili, eccetera. Li abbiamo confrontati, questa mia allieva li ha confrontati, ha fatto delle pubblicazioni e ha visto che questi mille nomi sono quasi sempre diversi. Sono pochissimi quelli che ricorrono uguali nei vari inni. Quindi l'estrema fantasia dei devoti, no? Ci sono mille nomi di Ganesha, di Krishna, di Vishnu, ci sono mille nomi del Gange, della dea Ganga, che è una dea. No? Ora, ascoltare le lodi del Signore. Scendiamo in una chiesa cattolica, ascoltiamo un attimo i vespri, si cantano i salmi, questo è già un merito religioso. Secondo è kirtana, cantarle le lodi del Signore. Il terzo è smarana, o nama smarana, il ricordo del nome di Dio, cioè un continuo rammemoramento nella nostra mente del nome divino. Ci sono addirittura dei namasmarana in cui il nome è semplicemente la parola naman, un nome senza nome. No. Naman in sanscrito uguale nomen in latino, vero? Un nome senza nomi. Namasmarana. Rendere presente in ogni istante della nostra vita, attraverso la nostra memoria, questa la divinità. Poi il quarto è il padasevana, cioè il servizio cultuale, no? Reso ai piedi del Signore, ai piedi della divinità. I piedi sono la parte infima di ogni persona e il massimo di un saluto riverente in India è toccare i piedi di una persona santa con la propria testa, col proprio capo, no? Che è la parte più importante della persona, no? Purché non si sia con la pelle bianca come noi, perché ricordo un piccolo aneddoto che mi riguarda. Mi avvicinai una volta allo Shankaracharya di Sringeri, Abhinava Vidyatirtha, ora non c'è più, è morto, ma era un sant'uomo. E era chiamato sua santità, ecco, dai devoti hindu, e stupidamente quando mi avvicinai tentai di toccargli, non con la fronte ma con una mano almeno, i piedi. Non l'avessi mai fatto, si ritrasse inorridito, perché io sono un senza casta, sono un europeo e noi europei, noi bianchi, siamo senza casta, ecco. Non abbiamo una casta, bisogna essere hindu per avere una casta. E quindi questo si ritrasse, altrimenti avrebbe dovuto praticare delle purificazioni per chissà quanto tempo per purificarsi da questo contatto così contaminante, vero? Chiuso la parentesi. Ma il quinto è Archana, e cioè la celebrazione di tutti e 16 gli atti di culto che tutti e 16 assieme costituiscono quella che oggi si chiama la puja, cioè il culto reso alla divinità. Sono una successione di 16 atti che cominciano con l'invocazione della divinità, perché diventi presente nell'idolo, che è un idolo, lo sanno bene gli indiani, se non si invoca la presenza divina, l'idolo è un pezzo di legno, no? Fino all'ultimo atto, che è il congedo. Dice, ora vattene pure, il mio culto è finito. E l'idolo torna a essere un pezzo di legno. Questo è Archana. E poi c'è Vandana, cioè il saluto riverente, l'adorazione resa alla divinità con una serie di atti di omaggio, prostrarsi ai piedi e fare le buffonate davanti al tempio alla icona di Krishna, eccetera. Il settimo è Dassya. Dassya è l'offerta al Signore di se stessi come schiavi di Dio, Dasa. Un atteggiamento in cui una persona si offre per mettersi al servizio di, come uno schiavo di cui Dio possa disporre pienamente. L'ottavo invece è molto diverso, è sacchia, vale a dire instaurare un rapporto col divino come si instaura con un amico, trattare Dio come un amico. E il nono e ultimo è Atmani Vedana, la totale donazione di sé e di ogni cosa propria alla divinità. E poi ci sono altri testi, alludo per esempio ai Narada Bhakti Sutra, che elencano ben 11 diversi atteggiamenti con cui si può amare il Signore. Non ve li ripeto tutti e 11, ma vi dico semplicemente che fra questi 11 sono inclusi: ama Dio come ameresti la tua sposa, ama Dio come tu ameresti il tuo bambino in fasce, culto del Dio infante, no? Krishna nel santuario di Tirupati, di Tirumalai, e come se fosse un infante, no? Ama Dio come se fosse un tuo amico, certamente, come se fosse il tuo padrone, certamente, come se fosse un figlio più grande. Ama Dio come se fosse la tua amante, non solo come se fosse la tua sposa, come se fosse la tua amante. Vale anche viceversa, se colei che esprime l'amore di Dio, quindi è una donna come se fosse il suo amante. E Krishna ce ne ha dato un esempio, aveva la sua moglie legittima, ma noi sappiamo molto bene del mito che lo raffigura nella foresta di Vrindavan e che si diverte con tutte le mandriane che allevavano questi bovini, no? Insieme coi pastori. Allora, ecco, chi realizza questo amore perfetto della divinità può fare l'esperienza della libertà dal vissuto, dell'esperienza della liberazione da cosa? Dal samsara, ecco, per entrare nella dimensione dell'infinito, ed è un'esperienza di pace. Secondo quanto afferma Krishna, l'avatara di Vishnu nella Bhagavad Gita. E vorrei concludere, penso che sia ora, vero? Mi sono regolato sul tempo di una lezione, ma concludere con una brevissima lettura, e prendendola questa volta dalla Bhagavad Gita, dalla mia traduzione, che parla dello yoga e di questa esperienza ultima di pace. Lo yogin sempre soggioghi se stesso, rimanendo in un luogo appartato, in solitudine, controllando la mente e il pensiero, senza speranze, senza possesso alcuno. Dopo essersi preparato in un luogo puro, un solido seggio, né troppo alto né troppo basso, coperto da erba sacra e da una pelle d'antilope e da stoffa, sedutosi poi su quel seggio, concentrata l'attenzione in un sol punto, interrotta l'attività del pensiero e dei sensi, pratichi lo yoga per purificare se stesso. Tenendo il corpo, il capo e il collo immobili e in posizione eretta, calmo, fissando lo sguardo sulla punta del naso, senza guardarsi intorno, rimanga seduto, con l'animo in pace, senza paura, risoluto nel voto di castità, dominando la mente col pensiero fisso in me, in perfetto raccoglimento, assorto in me. Qui è Krishna che parla, vero? E usa il pronome di prima persona, quindi. Così, soggiogando costantemente se stesso e controllando la propria mente, lo yogin attinge infine quella pace che in me ha il suo compimento e che rappresenta il momento più alto del nirvana. Il momento più alto del nirvana è un'esperienza di pace nel Signore. La pace. La pace è prima di tutto uno stato dello spirito. Ecco perché non c'è pace in questo mondo. La pace non è assenza di belligeranza. La pace non c'è quando le armi tacciono. La pace c'è quando le persone hanno raggiunto uno stato profondo di interiorità e di pace. Grazie a tutti.
Ringraziamo davvero il professor Piano per questa ricchissima lezione sull'induismo, che ci ha dato un po' il senso di una spiritualità ricca, di una tradizione molto più ricca di quanto si può riuscire a dire naturalmente in una sola lezione. Naturalmente il professor Piano è qui a disposizione per rispondere a domande, interventi, osservazioni da parte del pubblico. Quindi invito chi volesse a presentarsi, oppure non so se c'è. Non vedo in questo momento la signora Floras. Comunque
è proprio una cosa personale questa. Sì, volevo solo un consiglio. Io mi sto interessando al sikhismo per motivi di amicizia personale. Mi recherò in India proprio la settimana prossima a un matrimonio sikh. Ho un grande affetto per questa persona che si sposa. Non trovo nessun testo relativo al sikhismo tranne uno, che ho già e non ricordo quale sia, però non trovo nulla.
No, le dico... Lo dico anche per tutti che sul sikhismo non c'è una ricca bibliografia in italiano, però io ho scritto due testi. Uno sono i canti religiosi dei sikh, che forse è quello che lei ha. Canti religiosi dei sikh, no? Bompiani e poi... No, forse l'ultimo è Bompiani, sì. Dovrebbe essere ancora in commercio. Mentre il primo, Guru Nanak e il sikhismo... Non è più in commercio, era editato da Esperienze e si trova solo in biblioteca, perché non è più Esperienze, ha chiuso, è finito. E Guru Nanak e il sikhismo. Poi c'è un libro, I Sikh e l'attualità di oggi, insomma, di un certo Marco Restelli, che è un giornalista di Milano, ma che ha fatto studi di orientalistica. Ecco, altro purtroppo in italiano non c'è.
Grazie.
Professore, dunque, se ho capito bene, la salvezza per le tradizioni religiose dell'India antica e moderna, evidentemente, è la liberazione dai limiti del vissuto, no? Ecco. E quindi l'acquisizione di questa dimensione che produce, mi pare di capire, questo senso di liberazione e di pace nel momento in cui si libera, no? Ecco, attraverso queste diverse vie, ora più laiche, ora più religiose, diciamo, no? Ecco, per entrare però in un'altra dimensione, di cui a quanto pare non si sa però nulla. Ecco, cioè quindi quello che lo dico, insomma, per aiutarci nei confronti, no? La nostra idea sarebbe la salvezza è qualcosa che ottieni, che prepari qui e poi realizzi là, no? Ecco, anche qui in qualche modo la prepari qui, ma quando entri in una dimensione di cui non si è detto nulla, ecco, è inconoscibile.
Sì, credo che lei abbia tuo collega abbia inteso molto bene, è vero, questa cosa. Non si può dire nulla della realtà assoluta, a tal punto che il massimo sostenitore di questa filosofia della realtà assoluta del Brahman, cioè Shankaracharya, grande filosofo del Vedanta, che è in qualche modo paragonabile per certi versi al nostro San Tommaso d'Aquino nella tradizione dell'India, era accusato dai suoi detrattori di essere un buddista travestito, perché questi suoi detrattori gli dicevano: i buddisti dicono che non c'è, no? Lo spirito, la realtà spirituale. Tu dici che c'è, ma aggiungi che non se ne può predicare nulla. Fra parentesi, il Tao di cui tu parli non è l'eterno Tao, no? Dicono i cinesi. Ecco. Non se ne può predicare nulla, e allora tu sei un buddista sotto mentite spoglie, Prachanna Bauddha. E questa era l'accusa che era rivolta a Shankara. Però l'India è sempre protesa, l'India è stata sempre protesa verso una dimensione che va oltre questa vita. Cioè, l'India ha sempre affermato dall'antichità più remota l'esistenza dello spirito. No? È lo spirito che è il fondamento della persona. Cioè, c'è la materia, c'è il corpo fatto di elementi della natura, e quindi c'è anche qualcosa di diverso dal corpo. Il corpo si vede, quel qualcosa di diverso non si vede. È lo spirito. C'è il tempo, lo spazio, questa esperienza, e quindi c'è l'infinito. Quindi c'è la sofferenza, il disagio, e quindi c'è la felicità. Ma felicità è solo nell'infinito. L'ha sempre affermato con forza, pur affermando sempre che non si può dire nulla del Brahman, se non che, ecco, il massimo sforzo è stato quello del Vedanta, che ha concepito la realtà suprema, che poi si identifica con la divinità suprema nelle tradizioni teiste, oserei dire monoteistiche. Il monoteismo non è un monopolio dell'Islam, del cristianesimo e dell'ebraismo. Lo shivaismo del Kashmir è una religione che non, più monoteistica di così non si può. Dicevo, questa estrema realtà è concepita come Sacchidananda, come coesistenza di essere, coscienza e beatitudine. Cioè, tradotto in termini italiani e sfruttando quel magnifico libro di Henri Le Saux, O Swami Nabhisittananda, cioè tradizione indù e mistero trinitario, io oserei dire, ma ovviamente solo per chi sa intendere, che dal punto di vista hindu la liberazione è un'esperienza trinitaria. Cioè l'esperienza dell'essere che è coscienza di sé, essere come figura che è il padre di tutte le cose che sono, no? Padre, coscienza di sé, nel cristianesimo si chiama figlio, no? Beatitudine infinita che è l'amore, che circola fra queste due entità, no? È un'immagine anche questa. Ma è l'immagine che meglio si avvicina all'esperienza ultima del sannyasi, del rinunciante.
Buonasera, mi chiamo Alessio, ho 35 anni e vorrei chiedere come l'India è un paese in via di sviluppo, fortunatamente sviluppo suo e magari non tanto occidentale, riesce a conciliare la vita quotidiana di forse quasi 1 miliardo di abitanti con tutte queste visioni, religioni, divinità, e comunque a crescere economicamente. Così. Grazie.
Sì, credo di intendere bene, spero, insomma, la sua domanda, spero di darle la risposta giusta. Guardi, stavo leggendo proprio in treno l'ultimo numero del 2009 di Limes, che è una rivista che si trova in edicola, che è dedicato all'India. E lì è descritta un'India che ha poco a che fare con l'India di cui ho parlato. Teniamo presente che oltre il 70%, per non dire quasi l'80% della popolazione dell'India vive in povertà. o in miseria. Questo immenso sviluppo materiale che l'India sta vivendo riguarda una ben piccola porzione dei suoi abitanti, no? Perché la stragrande maggioranza, primo, vive ancora nei villaggi lontani dalle grandi metropoli, secondo, vive ancora inserita nella tradizione millenaria religiosa, ecco, visita il tempio tutti i giorni, insomma, ha questa visione ancora ed è consapevole, pur non essendo istruita, di queste realtà. È consapevole di queste realtà. Ma voi provate a chiedere a un indiano illetterato, per esempio, no? Molto povero, che visita il tempio, e digli, provocandolo, ma tu adori questa statua che presenta? Dice, no, sir, dice, no, io non adoro questa statua. Usa quelle pochissime parole d'inglese che conosce, poi usa la hindi, ecco, quindi bisogna conoscere la hindi. Io non adoro questa statua, io adoro Dio, a cui chiedo di venire giù un attimo in questa statua. Vi rispondono in questo modo, hanno una consapevolezza estremamente profonda della realtà religiosa, pur essendo persone illetterate, che non sanno leggere e scrivere. La nonna del Mahatma Gandhi non sapeva leggere e scrivere, ma ha imposto a suo nipote il prayaschitta, il rito di espiazione per aver egli attraversato il mare, cosa vietata dagli antichi testi, perché il mare è sacro. Quindi questo immenso sviluppo, per ora, non sappiamo mica dove andrà a finire, per ora convive con questa realtà di povertà diffusa, di semplicità, di vita estremamente semplice e di ricchezza astronomica. Ma questo è sempre stato in India. Ancora oggi la Maharani, ex Maharani di Jaipur, può mettere in vista i suoi gioielli e dire di essere la persona più ricca del mondo dal punto di vista dei gioielli che possiede. Vero? Ma certo, io li ho visti questi ricchi dell'India, ma il ricco che io ho frequentato è anche una persona devota. E tanto per dirvi una cosa, è un ricco di... è morto, ne parlo, è morto a Melbourne improvvisamente il 31 dicembre. Era una persona molto devota. Mi ricordo che fui suo ospite per un convegno, possiede anche una università, fra le altre cose, insomma. E mentre giravamo con la sua macchina, con l'autista, ci faceva vedere i luoghi di Bombay, ero con mia figlia, ci accompagnava. Usava continuamente il telefonino e parlava Gujarati. Io il Gujarati non lo conosco, lui è un Marwari del Gujarat. E riuscivo a capire solo qualche parola e lui mi spiegò, dice, guardi professore, sto organizzando telefonicamente le tende dotate di sala operatoria, di tutte le strutture igieniche, eccetera, per 10.000 persone per il terremoto del Gujarat. Una persona faceva questo, no? Ecco, per dirvi, no? E quindi era una persona che era abbastanza distaccata da questi suoi immensi, da questa sua immensa ricchezza, viveva in un modo molto semplice. Scommetto che a casa sua non aveva neanche il water nel bagno, per intenderci. In un modo molto semplice, come vive la gente dell'India, ma questo era una persona religiosa che si trovava anche a essere ricco, insomma. Ma loro hanno un distacco dai beni. Essere ricco o povero non è socialmente un problema importante. E se l'India sta diventando per molte frange maoista, c'è una bella area dell'India dove i maoisti incidono parecchio, e la Cina soffia sul fuoco naturalmente perché vuole creare disordine e insomma difficoltà in India per essere l'unica a dominare economicamente il mondo, per intendersi. Ma lo sta diventando perché in quelle aree hanno operato molto, può sembrare una contraddizione ma non lo è, i missionari cristiani. I missionari cristiani hanno portato il senso del prossimo, il senso della preoccupazione per questa vita, il senso che è importante anche il corpo delle persone che ci stanno vicino, no? Che hanno bisogno di mangiare. No? L'induismo non ha questi aspetti di carità attiva. No? Ecco perché, no? In India ci sono queste, ne ho citate due o tre, no? Realtà. Ma sono molte di più, ecco. E quindi questo immenso sviluppo per ora convive. Finirà in una rivoluzione catastrofica? Finirà in una espressione di qualche nuova saggezza, come fu quella del Mahatma Gandhi? Chi lo sa? Ecco, è difficile leggere il futuro, ma il futuro è abbastanza misterioso, Perché poi ci sono in gioco tutte le grandi potenze del mondo in quell'area, naturalmente.
Buonasera. Esiste una struttura religiosa, una chiesa in qualche misura, e qual è la sua eventualmente valore o funzione?
La risposta, ahimè, è chiara: assolutamente no. Si riconosce una speciale autorità religiosa ai capi dei quattro monasteri che si ritiene siano stati fondati da Shankara Acharya e sono nella direzione dei quattro punti cardinali. Uno è a Dvarka, estremo ovest dell'India, in Gujarat. A nord è Badrinath, a est è Puri, in Orissa. A sud Sringeri, lascio da parte quello di Kanchi, a parte che il suo capo è finito in un'inchiesta giudiziaria, insomma, non mi ha mai ispirato, per cui era un po' troppo affarista. Quello di Kanchi, di Sringeri, era un sant'uomo. Sringeri è sui Ghat occidentali, nel Karnataka meridionale, ecco, proprio un migliaio di metri d'altitudine, forse un po' di più, anche 1400. Ecco, ecco queste quattro persone sono chiamate Sua Santità, però non possono dar direttive a nessuno, possono dar direttive solo a coloro che appartengono al proprio Sampradaya, alla propria tradizione di maestri. In India c'è quest'idea della tradizione ininterrotta di maestri che risalgono a un maestro. Inutile dire che la maggior parte delle tradizioni ininterrotte di maestri mettono all'inizio Shiva oppure Vishnu, eccetera, no? Quindi c'è tutta una serie di maestri mitici prima di quelli storici. Però in India quella che è la nostra idea di religione più o meno organizzata la si può vedere nei cosiddetti Sampradaya. Ecco, un Sampradaya, una tradizione di maestri che ha predicato in un certo modo una dottrina e è in qualche modo una comunità, in qualche modo una chiesa, se vogliamo. In termine hindi si chiamano akara. E questi akara ci sono anche degli asceti, e quando c'è il grande Kumbh Mela ci sono le tendopoli divise in base agli akara, ai sampradaya, tutte queste cose. E quindi ma non c'è una struttura all'interno di questi, che hanno solo a capo, sì, un maestro riconosciuto praticamente come l'attuale maestro di quel sampradaya, ma niente di più, insomma. Quindi non c'è un Papa, ecco, non c'è una Chiesa organizzata, non c'è un Vaticano, tutto questo non c'è.
Professore, volevo chiederle perché dall'unica realtà poi è scaturita una realtà illusoria, ingannevole, poi affetta da questo desiderio di ritornare da dove è partita, da questo sforzo di liberazione continuo?
Sì. Guardi, qui si possono fare delle ipotesi. Come è nato, cioè, quest'idea che questo mondo è un disagio, insomma, che noi dobbiamo mirare a qualcos'altro? Vede, proprio all'epoca delle Upanishad, molto probabilmente ci fu qualche crisi dal punto di vista sociale, perché in questo periodo abbiamo testimonianza storica del fatto che nascono le prime religioni monastiche, il giainismo, il buddismo, in questo periodo, subito dopo, insomma, le prime grandi religioni monastiche, ma sono quelle grandi. In piccolo erano sempre più numerosi i principi che la smettevano di essere principi, quindi abbandonavano il proprio dovere, no? personale, e si ritiravano negli eremi riservati agli asceti, no? e fondavano delle comunità monastiche e cercavano nel ritiro un qualche cosa di diverso. Allora, è presumibile, quindi, questo ne fu l'effetto di qualcosa, no? che quel qualcosa di cui la nascita delle religioni monastiche sono l'effetto fosse un momento di crisi, crisi dei beni materiali, della ricchezza della società, perché vedete, queste tribù indoarie erano prevalentemente allevatori. E probabilmente questo periodo di crisi ha segnato anche il passaggio verso invece una cultura stanziale basata sull'agricoltura. Loro, gli allevatori, si spostavano, gli allevatori di bovini, no? per questo la mucca è sacra in India, perché gli allevatori erano allevatori di bovini, sempre nella tradizione dell'India, e i cinque prodotti vaccini sono alla base della sopravvivenza degli indiani. Pensate a Gandhi, che diceva ancora che molti indiani possono dire di essere figli di una vacca, perché sono sopravvissuti perché hanno bevuto un po' di latte della vacca sacra che girava così, non era di nessuno, no? e quindi qualcuno poteva mungere un po' di latte. Ora, quindi, ci fu questo momento di crisi, i pascoli non bastavano più, insomma, una volta sfruttati, ci fu probabilmente fin da quell'epoca antica l'inizio della desertificazione del Sindh, no? quello che oggi in Pakistan, insomma, e quindi certe aree che un tempo erano floridissime si desertificarono, ecco. E la popolazione era in aumento e, insomma, l'allevamento dei bovini non bastava più. E allora bisognava necessariamente dedicarsi ad altre attività, il commercio, l'agricoltura, insomma, altre cose. È pensabile che questo sia avvenuto non senza una crisi profonda nella società, e una crisi durante la quale questa vita qua giù apparve una vita dolorosa, apparve come un'esperienza dolorosa per i più, no? Un'esperienza quindi da cui non si vedeva l'ora di liberarsi, no? Cioè, morire molto meglio che fare sta vitaccia, no? Ecco, io credo, in parole molto povere proprio, no? che debba essere successo qualche cosa del genere, ma purtroppo non ne abbiamo alcuna documentazione, perché i testi sacri ignorano queste tematiche. E non abbiamo iscrizioni per quest'epoca così antica. Le prime iscrizioni che abbiamo in India sono di Ashoka, imperatore del III secolo avanti Cristo. Le prime testimonianze di scrittura sono del V dopo Cristo, scrittura non rupestre, no? non ufficiale, no? Ecco. I più antichi manoscritti sono non anteriori al 1000 dopo Cristo. Quindi la documentazione per ricostruire una storia non solo politica ma anche sociale dell'India antica, ahimè, non c'è. Ecco. Per cui si possono fare delle ipotesi, ne ho fatto una. Ecco.
Scusi, professore, volevo chiedere una cosa. Come si inserisce in questo discorso di salvezza la divisione delle caste? Perché io non ho avvertito il discorso anche che lei ha fatto dei nobili, dei ricchi, come come, ecco, il fatto di non ucciderli, questo imperativo categorico che però ha delle limitazioni qualora si verifichi la necessità di farle, eccetera. Uno, questo volevo chiedere, e due, l'accanimento che c'è stato, se è una cosa sporadica, magari montata, come lei dice, dell'accanimento contro i cristiani che è avvenuto recentemente, ecco.
Dunque, il discorso sulle caste meriterebbe non una ma due conferenze. Cerco di sintetizzare al massimo. Una suddivisione è il discorso della persecuzione dei cristiani, invece ho le idee molto chiare, anzi le rispondo subito su questo secondo punto. La persecuzione dei cristiani non è una questione religiosa. La persecuzione dei cristiani è una questione politica. In India c'è una grande povertà e una grande miseria. In situazioni di questo tipo, con 4 soldi si mette insieme una banda armata e le si dice: per favore, a me adesso serve un assalto ai cristiani, per mettere un po' di parapiglia in questa situazione. E questo poi mi serve per conquistare il potere politico in quello Stato, perché sapete, l'India è una federazione, è un'unione indiana di 28 stati diversi. Oggi leggevo che stanno per diventare 29, perché c'è l'ipotesi di creare il 29esimo. Il potere locale è gestito in modo diverso dal potere centrale. Non solo, ma è politicamente, come accade in Italia nelle regioni, il governo centrale italiano può essere di destra e le regioni possono essere di sinistra, alcune, no? Lo stesso è in India. Il Bharatiya Janata Party, la destra hindu, gioca sul sentimento di determinate persone, soprattutto appartenenti alla borghesia, neoricchi o neobenestanti, se non ricchi, i quali sono quelli che votano la destra, no? Però vogliono creare un'India solo per gli indù, no? E quindi certamente non amano un'India multireligiosa. Dico, per fortuna le ultime elezioni le ha vinte il Congresso, grazie alla nostra concittadina italiana, Sonia Gandhi di Orbassano, vicino a Torino, che però si è defilata per quanto riguarda il governo con molta delicatezza, perché altrimenti la legge indiana dice che il capo del partito che vince le elezioni è automaticamente primo ministro. Quindi, Sonia Gandhi ha rinunciato a favore di Manmohan Singh, ben visto dalla destra e dalla sinistra. È in gamba, Sonia Gandhi. Ma sapete perché è così in gamba? Perché Indira Gandhi la portava sempre con sé a far politica, no? Quando incontrava gli ambasciatori, incontrava i capi degli altri partiti, sempre portava questa nuora, perché secondo lei era la persona che ci capiva di più. Sonia Gandhi è completamente indianizzata, mi dicono che si rifiuta di parlare italiano se uno va a trovarla. Io non sono mai andato a cercare i potenti in India, ma si rifiuta di parlare inglese, parla solo Hindi. Ora, tornando a noi, il BJP è l'opposto. Il BJP vuole un'India che sia soltanto degli indù, odia gli stranieri, odia le altre religioni, non le può vedere, eccetera. E per suscitare nell'opinione pubblica una situazione favorevole alla propria conquista del potere, scusate, ma attraverso certe branche armate del partito stesso, Shiv Sena per esempio, Shiv Sena, l'esercito di Shiva, perché usano il tridente di Shiva per infilzare gli altri nelle manifestazioni politiche, ecco, usa questi facinorosi pagandoli per far incendiare la Chiesa cristiana. Vi prego di credermi quando affermo che gli hindu, guardate, affermo molto di più, gli hindu, i musulmani, i Sikh, i cristiani, i Parsi, ci sono solo in India i Parsi, i Jaina, i buddisti, si vogliono bene fra di loro a livello popolare. Tutti i cristiani, i musulmani vanno alle feste indù perché si fa festa, no? E gli altri vengono alle feste cristiane. Il Natale è una festa per tutti gli indiani. Natale. Lo chiamano il giorno dei doni, la festa dei doni. Si fanno un regalo perché è Natale. No? Non sanno neanche cosa sia il Natale, diciamo teologicamente, no? Però è una festa importante. Allora, qua, in India, non dico altrove, perché negli altri posti difficilmente è così, ma in India a livello popolare non c'è odio religioso, non c'è proprio. Partecipano gli uni, pensate, ho partecipato io in prima persona a un incontro interculturale e interreligioso fra cristiani, musulmani e indù, e sono stato ospitato da una università islamica di Hyderabad. Più di così. Ma anche qui, capite, ci sono musulmani e musulmani. I musulmani jihadisti, i taliban, queste tutte, i taliban, non i talebani, perché talibano è già un plurale, dire i no, ecco. Vabbè, è inutile metterci il plurale italiano. I taliban si infiltrano e cercano di far colpo su quella piccola frangia di musulmani sunniti che c'è anche in India, perché la stragrande maggioranza invece è sciita. Ora, questo l'ho detto. Un'altra cosa, quella delle caste. Le caste in origine... La società indiana è sempre stata suddivisa su basi funzionali. Se si pensa al nostro Medioevo, ci siamo abbastanza, insomma, no? Cioè, c'è la prima categoria, che è quella che gestisce il sacro, i sacerdoti. La seconda categoria, che gestisce il governo e la guerra, insomma, sono i principi. La terza categoria, che gestisce le attività economiche lucrative, e sono i mercanti, artigiani, eccetera, i Vaishya. Questi primi tre sono anche le prime tre caste. Poi c'è il quarto stato, gli Shudra. Dunque, le prime tre caste rappresentano il 5% della popolazione, parlando molto grossolanamente. I Shudra rappresentano il 56%, quindi fra tutti arrivano al 60%. 56% rappresentano la quarta casta, insomma, la quarta categoria sociale funzionale, perché sono addetti ai vari servizi, impiegatizi e non impiegatizi, insomma, lavoro e così via. Poi, a un certo punto, nello sviluppo della storia dell'India, è cominciato a nascere l'idea dell'appartenenza a una casta. Perché? Perché si è cominciato a verificare questa cosa, che il figlio del barbiere ha cominciato a dire: faccio anch'io il barbiere, perché c'è mio padre che mi insegna come si fa. Così il figlio dello spazzino, il figlio del netturbino, no? E si sono moltiplicate dal punto di vista soprattutto occupazionale queste. La funzione è sempre una, svolgere qualche servizio, ma si è molto differenziato, e quindi il quarto stato comprende ben 3.000 caste, circa 3.000 caste. Quindi sono 3.003 le caste, no? Volendo. Allora, la differenza profonda è questa, che la divisione nei quattro stati era funzionale, no? Dimmi cosa fai e ti dirò chi sei, no? Quindi comportati da, eccetera. Mentre la divisione in caste è sulla base della nascita. E questo è tragico. Questo è tragico, ha fatto scoppiare poi queste gravi situazioni di dolore proprio, no? Perché il figlio del barbiere, che diventa medico, perché ha studiato la scuola inglese, no? Aveva delle potenzialità, è diventato medico. Ebbene, la gente per bene della città non va a farsi visitare da lui, perché non si fa toccare la pancia da uno che toccandolo lo contaminerebbe, perché queste 3.000 e più caste sono organizzate in base alla nascita secondo una ordine di priorità, no? Basato sulla purezza rituale. Purezza rituale uguale pulizia, lavarsi 3 volte al giorno almeno per essere puri, fare la doccia completa, purezza rituale, e questo è il dovere dei brahmani, dei sacerdoti, no? Ecco, e poi via via, questi sono sporchi, no? Ecco, sono contaminanti, anche facile immaginarlo. Quindi io ho avuto modo di sperimentare questa realtà molto dolorosa. Guardate che le caste sono state abolite con una legge del governo, ancora all'epoca inglese, del governo inglese. Quindi non esistono più le caste, ma ahimè esistono, giuridicamente parlando non esistono più, ma esistono ancora nella sensibilità della gente. Ma guardate che la gente è così sensibile che a naso ti sa dire se la persona che ti sta davanti è sopra o sotto di lui. Lo sentono, secondo me sentono l'odore, io non lo so, l'affrore, non ho idea, ecco, non ho idea di come facciano gli indiani, ma loro lo sentono. E noi purtroppo siamo i più impuri, perché noi siamo fuori, non siamo neanche nel sistema, siamo senza casta. Voi pensate che i senza casta, completamente fuori dal sistema hindu, sono circa il 14% della popolazione. Poi ci sono i tribali, quelli che, tribù, insomma, che vivono sulle montagne, in posti strani, e sono tantissimi, che parlano lingue diversissime, che hanno culture tribali, che sono all'età della pietra, magari col telefonino, ma all'età della pietra come progresso sociale, diciamo, no? E i tribali sono circa il 7%. E allora io mi dico, come fanno i giornali hindu a dire che gli hindu sono l'80%, se questi qua sono fuori dal sistema, no? Ecco, quindi quando non gli conviene, no, li eliminano, quando gli conviene li includono. Ecco. E il problema è che le caste sono molto sentite. Cosa c'è stato di positivo? Che la casta è stata l'unico contesto in cui potesse esprimersi una forma di solidarietà. Non c'è la carità cristiana, c'è la solidarietà di casta. Se ti capita qualcosa, tu sai che la tua casta ci penserà. Ci penserà. Ecco. La salvezza è possibile per tutti, naturalmente. Ma bisogna percorrere grado grado un cammino che ci avvicini poi all'esperienza della salvezza. Il sannyasa, dall'epoca di Shankara in poi, cioè la rinuncia completa, è diventato possibile anche in giovane età. Cioè la scelta definitiva, drastica della rinuncia è possibile saltando le altre fasi dello sviluppo della persona, no? E quindi uno può diventare monaco anche quando è giovane ancora, quando è ancora ragazzo. Di fatto ci sono molti ragazzi in età scolare che vengono istruiti in questi monasteri. Però la casta è... Io ho incontrato un medico di Tiruvannamalai, è un posto bellissimo, ma comunque è lì. Purtroppo quando io devo mangiare cena, siccome mi piace almeno una birra, devo andare nella permit room del ristorante, cioè la stanza permissiva. E così, ahimè, devo permettermi di far questo. E per avere la birra, insomma, a cena. Perché nella stanza non permissiva delle persone per bene non si possono consumare alcolici. E lì la stanza degli ubriaconi. E io ho conosciuto un medico che mi ha raccontato tutta la sua storia. Mi guardava e mi diceva: mi guardi bene, secondo lei non ho un profilo ariano? E ho subito capito, questo non è stato accettato. per ragioni di casta. Eppure io un profilo ariano, continuava a dire, no? E i camerieri mi hanno detto poi che si ubriacava tutte le sere. Lo prendevano, lo mettevano su un risciò, il risciò lo accompagnava a casa, lo scaricava all'indirizzo in questione e bon, la sera dopo si ripeteva la scena. Perché tutta la buona società della sua città non andava a farsi visitare da lui perché era figlio di una persona di basse umili condizioni sociali, insomma. Purtroppo questa è una piaga enorme. Il suo risvolto positivo, lo ripeto, è la solidarietà all'interno della casta. Poi sono state promulgate molte leggi di discriminazione protettiva, cioè a favore dei senza casta. Cioè se tu arrivi secondo a un concorso pubblico, ma sei senza casta, passi davanti al primo se il primo ha una casta. Quindi a quel punto conviene essere senza casta e allora l'appartenenza alla casta diventa un espediente giuridico. C'è il caso documentato di una donna cristiana della chiesa di Tommaso, loro dicono di essere la chiesa di Tommaso, che ha una posizione castale relativamente alta rispetto ai neoconvertiti. Questa persona ha vinto un concorso per diventare bidella, ma dopo di lei c'era un senza casta. Ho detto, ho rimediato subito. Nel giro di un'ora si è sposata con un cristiano neoconvertito, quindi senza casta, ha assunto lo status di persona priva di casta, quello del marito, ha presentato il documento e ha risuperato la persona che l'aveva appena superata in graduatoria. Molto semplice. La casta diventa anche un espediente giuridico. Quindi in India sarà per molti anni ancora impossibile sradicare questo. Diceva Mademoiselle Biardot, una insigne signorina indologa francese, anziana ora, che forse il potere del denaro cancellerà il potere della casta. Chissà, non è ancora successo. Il potere di Internet, forse sì, se Internet diventerà la portata di tutti e non di quel piccolo 15-20% dell'India.
Ringraziamo ancora il professor Piano per la sua disponibilità anche al dialogo con il pubblico. Ringrazio tutti i presenti partecipanti alla discussione e do l'appuntamento al 26 martedì prossimo per la conferenza di Mauro Pesce sulla salvezza nel cristianesimo. Arrivederci a tutti. Sì.